siamo giunti alla 14ª domenica dopo la Pentecoste con la memoria di San Pio X. Se siete qui è perché sapete che è ritornato l'orario consueto, non più quello di agosto, per cui le messe sono due, alle 9 e alle 11:15, e così sarà anche domenica prossima e tutte le domeniche seguenti. Abbiamo appena terminato il turno degli esercizi spirituali per gli uomini, è stato quello per le donne, adesso quello per gli uomini. Domani incomincerà in Francia gli esercizi di 8 giorni per le religiose, non solo della nostra congregazione ma anche di altre congregazioni. E quindi raccomando, sia chi ha già fatto gli esercizi, sia chi li deve ancora fare, alle vostre preghiere, e vi invito tutti a pensare a farli voi stessi appena sarà possibile. Ricordo anche che alla Santa Messa risponde solamente il ministrante, il chierichetto, gli altri se vogliono rispondere lo facciano a voce bassa, quindi senza rispondere a voce alta. Avete ascoltato le letture della messa di oggi, un passo dell'Epistola di San Paolo ai Galati e un passo del Vangelo secondo Matteo nel capitolo 6. In entrambe le letture abbiamo quindi il contrasto tra un lato, da un lato in San Paolo, tra la carne e lo spirito, cioè chi segue la natura umana decaduta e ferita dal peccato e chi segue invece la grazia di Dio. E lo stesso scontro lo troviamo nel passo del Vangelo. Non si può servire a due padroni, dice Gesù, a Cristo o a Mammona, la divinità delle ricchezze, quindi alla bramosia, la cupidigia dei beni terreni, delle cose di quaggiù. E San Paolo fa anche una lista che è particolarmente interessante per la mentalità che c'è oggi, di alcuni peccati, non sono evidentemente tutti, alcuni peccati mortali che privano della vita eterna. Ora ecco quali sono le azioni cattive che provengono dagli stimoli della carne: adulterio, fornicazione, quindi peccati contro la castità al di fuori del matrimonio, dissolutezza, idolatria, i peccati contro la fede, benefizi, inimicizie, discordie, gelosie, risentimenti, contese, divisioni, partiti, invidie, omicidi, ubriachezze, gozzoviglie e cose del genere. Ecco, quindi l'Apostolo è ben chiaro, non bisogna illudersi, se si vive male si finirà peggio. Ora, abbiamo anche quest'oggi, come già vi ho detto, festeggiamo San Pio X, il grande pontefice nato a Riese, in provincia di Treviso, in Veneto. È stato eletto al papato il 4 agosto 1903 ed è morto e quindi richiamato alla gloria del cielo, a Dio, il 20 agosto 1914. Fu poi Papa Pio XII, che lo conobbe bene, che volle fortemente la sua beatificazione e la sua canonizzazione mentre vedeva che il modernismo, l'eresia condannata da Pio X, stava risorgendo più forte che mai con il nome di Nouvelle Théologie, è quella che ha preparato il Concilio Vaticano II con tutti i disastri che noi stiamo soffrendo. San Pio X veniva disprezzato dai modernisti come un parroco di campagna, una persona rozza ed ignorante, rimasta ancorata al passato. Invece era un uomo di Dio. È vero che veniva da famiglia umile, da famiglia povera. È vero che, al contrario di tanti altri, aveva svolto la sua carriera ecclesiastica nel ministero pastorale più umile, giacché dopo il seminario, e lui sempre amò tantissimo i seminari e la formazione del giovane clero, capendo che è lì che si svolge il bene o il male del futuro clero e quindi della Chiesa, iniziò come viceparroco e poi come parroco a Tombolo, a Salzano, e solo in seguito, a causa del suo zelo, delle sue virtù, fu chiamato a essere canonico a Treviso, poi a collaborare nel seminario, e infine Leone XIII lo volle vescovo di Mantova, una diocesi che era in situazione molto difficile a causa del socialismo che stava facendo gravi danni verso la fine dell'Ottocento. E visto che anche lì fece miracoli, fu chiamato più in alto a diventare patriarca di Venezia, fino a che, morto il Papa Leone XIII, partecipò al conclave, aveva già comprato il biglietto di andata e di ritorno, e l'andata ci fu, ma il ritorno da vivo non ci fu, perché egli fu eletto Papa contro ogni aspettativa, ma nei piani della provvidenza, sì, e diede subito il suo programma preso da San Paolo: instaurare omnia in Cristo. Restaurare, così si traduceva allora, restaurare ogni cosa in Gesù Cristo. La Chiesa, la società, la famiglia, in tutto Gesù Cristo doveva regnare. Ed era il programma opposto al programma del mondo moderno. Essendo stato parroco, conosceva bene l'importanza della cura pastorale delle anime, di sacerdoti preparati, di sacerdoti zelanti per le anime, di sacerdoti poveri e distaccati dai beni terreni, di sacerdoti che si occupavano dell'insegnamento del catechismo, per cui uno dei suoi primi pensieri fu appunto il catechismo di San Pio X, e poi del ministero della confessione, di sacerdoti che facevano sì che i loro parrocchiani fin da bambini, dai 7 anni, ricevessero degnamente e sovente e con fervore la Santa Comunione. Quello che lui fece da parroco lo realizzò poi nella Chiesa tutta, una volta diventato successore di Pietro e vicario di Cristo. Ma San Pio X è venerato soprattutto anche dal nostro istituto come patrono secondario, perché egli fu intrepido difensore della fede e della libertà ecclesiastica. L'elogio che ne fa il martirologio romano, voluto quindi da Pio XII, è questo: invitto assertore dell'integrità della fede e della libertà ecclesiastica, dove il termine integrità non è stato scelto a caso, perché quei sacerdoti e quei fedeli che erano vicini, leali con le direttive di San Pio X, amavano definirsi cattolici integrali, come ho ben spiegato, così spero, nell'ultimo numero di Sodalizium che avete a disposizione, contro quei cattolici liberali, mezzi e mezzi, che invece, non capendo per nulla, anzi avversando le direttive di San Pio X, anche se erano magari cardinali o vescovi, erano sempre pronti a fare compromessi con i nemici della fede. Il grande merito quindi di San Pio X fu non curante delle accuse di essere ignorante, di essere inquisitore, di essere tutto quello che volete, di combattere strenuamente l'eresia dei nostri tempi, il modernismo, che ha una caratteristica particolarmente pericolosa, quella di volersi nascondere, secondo le parole di Pio X, nel seno e nelle viscere della Chiesa, nemico quindi tanto più pericoloso quanto maggiormente nascosto. Ebbene, San Pio X si avvide del pericolo, giacché mentre gli ottimisti, oppure coloro che cercavano di ingannarlo, lo lusingavano dicendo che con l'enciclica Pascendi ormai il modernismo era morto e sepolto, San Pio X invece capiva benissimo che il pericolo era sempre presente, perché il modernismo, che in fondo è ateismo camuffato di sentimentalismo, era sempre nascosto ed era sempre pronto a rinascere, come in effetti è rinato. Appena la vigilanza dei pastori è diventata meno intensa di quella che era ai suoi tempi, sotto di lui, sotto il suo pontificato. L'altra caratteristica di San Pio X è che zelò gli interessi di Dio e della Chiesa senza badare ai compromessi della diplomazia e alla mentalità del mondo. E questo è chiarissimo negli avvenimenti, per esempio, di Francia, quando il governo francese, dominato dalla massoneria, allora come oggi, proclamò la rottura unilaterale del concordato, la separazione tra lo Stato e la Chiesa col principio di laicità, che è diventata la religione nuova, decise questo governo di costringere la Chiesa ad accettare queste sue decisioni, accettare la legge di separazione, sotto pena di vedersi confiscati tutti i beni ecclesiastici, le cattedrali, le chiese, i seminari, i vescovadi, tutti i beni della Chiesa, o venivano messi in delle associazioni cultuali che erano strutturate sulla legge di separazione, oppure diventavano proprietà dello Stato. I curiali, i vescovi francesi, eccetera, tutti consigliavano a Pio X di cedere al ricatto, come si fa di fronte a chi ti punta una pistola, e quindi di trovare l'ennesimo compromesso. E San Pio X disse di no. Meglio una chiesa privata di tutti i suoi beni, anche se ridotta all'estrema povertà, ma libera, piuttosto che una chiesa che conservava i suoi beni pur così necessari e legittimamente posseduti, e che diventava schiava di un governo anticristiano. E allora vediamo nell'atteggiamento di San Pio X la messa in pratica del Vangelo di oggi. Nessuno può servire due padroni, infatti odierà l'uno e amerà l'altro, oppure sarà affezionato al primo e disprezzerà il secondo. Non potete servire a Dio e a Mammona, la ricchezza. Perciò vi dico, non siate troppo preoccupati della vostra vita terrena, di ciò che mangerete, né per il vostro corpo di come vestirete. Non è la vita più importante del cibo e il corpo più del vestito? Osservate gli uccelli che volano nell'aria, essi non seminano, non mietono, non fanno scorte nei granai, e il vostro Padre Celeste li nutre. Or non valete voi più di loro? E chi di voi, inoltre, con tutto il suo ingegno, può aumentare la sua statura di un cubito, 45 centimetri? E perché vi preoccupate del vestire? Guardate come crescono i gigli campestri, eppure non lavorano né filano, tuttavia vi dico che neppure Salomone, con tutta la sua gloria, fu mai così ben vestito come uno di essi. Dunque, se Dio veste così l'erba del campo che oggi c'è e domani viene gettata nel fuoco, quanto meglio voi, uomini di poca fede? Similmente non vogliate angustiarvi dicendo che mangeremo, che berremo, di che ci vestiremo. Queste cose preoccupano i pagani. Il Padre vostro celeste sa che voi avete bisogno di tutte queste cose. Cercate dunque, prima di tutto, il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in sovrappiù. Ecco, questa era la linea ispiratrice di Pio X. Non cedere al ricatto della massoneria, non cedere al ricatto del laicismo, ma accettare di spogliarsi anche di tutto quello che si possiede, persino per il culto, pur di restare fedeli a Dio. E siccome lo Stato aveva rotto il concordato con la Chiesa, ebbene, finalmente nomineremo i vescovi liberamente, senza dover chiedere il permesso del governo, su chi dobbiamo mettere sulla cattedra di tale diocesi o di tal'altra diocesi. Per cui piano piano scomparvero dei vescovi graditi a un governo ostile alla Chiesa e furono consacrati dei vescovi ostili, non graditi al governo, ma graditi a Dio, al Papa e alla Chiesa. E la Chiesa di Francia si rinnovò. Purtroppo questo atto di generosità di San Pio X fu, come dire, come smorzato da dei nuovi accordi che in seguito furono presi dopo la sua morte col governo francese, e di nuovo si ricambiarono i ranghi dei vescovi, mettendo di nuovo dei personaggi che cercavano di piacere a due padroni, molto spesso, non sempre, di piacere a due padroni piuttosto che all'unico padrone che è Gesù Cristo, Re dei Re e Signore dei Signori. Ecco, cari fedeli, l'esempio che San Pio X ci ha dato, e siccome la Chiesa è di Gesù Cristo e noi la dobbiamo amare con tutto il cuore, perché non c'è salvezza al di fuori di essa, affidiamola alla protezione di Pio X, come la difese strenuamente quaggiù, anche a costo dei sacrifici più grandi, per esempio quando si avvide che l'opera dei congressi, che era praticamente l'azione cattolica di allora, era infiltrata dai modernisti, non esitò a sopprimerla completamente. Quindi vediamo bene la fermezza, il coraggio che aveva. Cercate per prima cosa il regno di Dio, tutto il resto vi sarà dato in sovrappiù. Ebbene, chiediamogli di intercedere in cielo per la sua Chiesa che lui governò quando era su questa terra, al fine di proteggerla dai nemici di oggi che sono gli stessi di ieri, solamente ancora più prepotenti, più sfacciati, più mostruosi, e di liberarla dalle insidie dei suoi nemici e di mantenere in noi una viva fede. Concludo quindi con le preghiere della messa di oggi che abbiamo detto e che facciamo nostre. Ti supplichiamo, Signore, di custodire con costante benevolenza la tua Chiesa, e poiché senza di te viene meno la debolezza umana, sia essa col tuo aiuto liberata da quanto le nuoce e guidata verso quanto le giova. O Dio, che per difendere la fede cattolica e per unificare ogni, per restaurare ogni cosa in Cristo, hai riempito di celeste sapienza e di apostolica fortezza San Pio, sommo pontefice, concedi benigno che, seguendo le sue direttive e i suoi esempi, conseguiamo il premio eterno per lo stesso Signore nostro Gesù Cristo, il quale con te vive e regna nei secoli dei secoli, e per intercessione della Vergine Maria, aiuto dei cristiani, madre del buon consiglio. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, e così sia lodato Gesù Cristo.